Si diceva poc'anzi che il concetto di probabilità è estremamente antico. Fu elaborato e maneggiato probabilmente fin dall'età della pietra e ne abbiamo chiare tracce, ma la teoria delle probabilità, cioè la teoria matematica delle probabilità, arrivò molto dopo, grosso modo nel XVII secolo, verso la metà del Seicento, il filosofo e matematico Pascal avviò una corrispondenza col matematico Pierre de Fermat e i due elaborarono nel corso di questa corrispondenza i primi principi del calcolo delle probabilità. Altri scienziati e filosofi dell'epoca collaborarono alla creazione del calcolo, uno di questi è il famoso Leibniz, il signore dei mondi possibili, di cui si è già detto. Un secolo e mezzo dopo, tra il 700 e l'800, Pierre Simon de Laplace ci diede la prima organica sistemazione della teoria matematica delle probabilità. C'erano già abbastanza teoremi, scoperte, principi da mettere assieme un vero e proprio trattato. E il matematico, astronomo, fisico Laplace fu appunto il protagonista di questa opera di sviluppo matematico della teoria, ma non era ancora in una fase assiomatica, cioè le cose che si sapevano venivano messe assieme abbastanza ordinatamente, c'erano molti teoremi, ma nessuno era stato in grado di derivare tutto lo scibile della teoria delle probabilità da un pugno di assiomi, come invece aveva fatto Euclide per la geometria. Ma negli anni 30 del secolo scorso, un matematico russo chiamato Andrei Nikolaevich Kolmogorov, nato nel 1903, fornì la prima fondazione assiomatica della teoria delle probabilità. Correva l'anno 1934. La Russia era sotto il giogo opprimente di Stalin e le menti più creative si trovavano probabilmente nella matematica, perché chi si occupava di matematica non rischiava di solito di essere censurato, di finire imprigionato, di andare in Siberia, ma poteva liberamente continuare la grande tradizione matematica russa. Kolmogorov formulò una teoria assiomatica delle probabilità nella quale tutti i teoremi fino ad allora noti del calcolo delle probabilità potevano essere dedotti da un ristretto numero di assiomi. Ancora una volta il merito di Kolmogorov non fu quello di scoprire nuovi teoremi matematici, che poi anche scoprì negli anni successivi, ma di fornirci una teoria astratta della probabilità che nel suo caso era formulata in termini insiemistici, cioè di teoria degli insiemi, un'altra teoria che era stata assiomatizzata qualche decennio, in quei decenni, diciamo. Il merito della teoria di Kolmogorov è che essa è compatibile con tutte le interpretazioni del concetto di probabilità, a partire dai concetti di probabilità statistica ed epistemica che abbiamo introdotto. Nel corso ce n'erano anche altri, ma tutti questi concetti di probabilità rispettavano gli assiomi della teoria di Kolmogorov. Noi, tuttavia, per motivi di semplicità, formuleremo gli assiomi di Kolmogorov non in termini insiemistici, ma con riferimento alla probabilità epistemica degli enunciati di un linguaggio enunciativo L, ed è per questo che abbiamo introdotto il linguaggio enunciativo L. Gli enunciati di L saranno indicati, e questo già lo sappiamo, ma vale la pena ricordarlo, sono nella slide 217 con le solite variabili enunciative A, B, eccetera, che stanno per qualunque enunciato, e poi con le espressioni ottenute combinando A, B, eccetera, con i connettivi, che sono i soliti, non, et e oppure. Bene, a questo punto seguiamo Kolmogorov nel suo, un po' almeno in linee generali, nello sviluppo della sua teoria assiomatica. In primo luogo bisogna fissare una funzione pi, trovate pi puntino, col puntino tra parentesi, ma la leggeremo semplicemente pi, e P è una funzione che attribuisce un numero reale P di A a ciascun enunciato A di L. Vale a dire, noi prendiamo tutti gli enunciati di un linguaggio L e ad ognuno di essi attribuiamo un numero. All'inizio può essere un numero qualunque, importante è che ci sia una funzione P che attribuisce un numero a ogni enunciato. Potrebbe essere 1200, 0,5. Naturalmente ci sono milioni, miliardi, infinite funzioni di questo tipo. E ci chiediamo, ma quali caratteristiche deve avere una funzione P affinché sia una funzione di probabilità? E diremo che P è una funzione di probabilità nel caso in cui soddisfa gli assiomi di Kolmogorov. E noi guardiamo ora questi assiomi, li illustriamo, sono quattro. In realtà poi sono quattro per il caso più semplice. Per casi più complicati, per linguaggi diversi da semplice linguaggio enunciativo, L, occorre anche un quinto assioma che parla dei linguaggi, diciamo, quantitativi. Ma noi non ci preoccupiamo di questo, perché per fortuna abbiamo bisogno solo del linguaggio enunciativo L. Allora, il primo assioma della probabilità ci dice, e lo troviamo nella slide 218, si chiama assioma di probabilità minima perché dice P di A maggiore o uguale a 0. In termini intuitivi ci dice che P di A è non negativo. Le probabilità non sono mai negative. No, posso avere una probabilità pari a meno 5. Questo è impossibile. Se vogliamo una funzione di probabilità, deve essere rispettato anche il primo assioma. E A1 va inteso come una formulazione ellittica dell'assioma per qualsiasi A, P di A maggiore di 0, il quale asserisce che la probabilità P di A di qualsiasi enunciato A è non negativa. Però, per motivi di semplicità, questa clausola iniziale per qualsiasi A, eccetera, in questo caso P di A maggiore a 0, noi non la mettiamo dentro l'assioma, non perché non sia vera, è verissima, è essenziale, ma la diamo per scontata. Con questo avvertimento iniziale, che quando si parlerà negli assiomi di A, B, C, intendiamo per qualsiasi A, B, C del linguaggio. Vedremo così anche che anche negli altri assiomi funziona questa cosa. Il secondo assioma ci dice che la probabilità si chiama probabilità di una verità logica e dice: se A è una verità logica, allora P di A uguale 1. Questo assioma fissa la probabilità di tutte le verità logiche e dice che è uguale a 1. Impareremo poi nei teoremi che la probabilità 1 è una probabilità del 100%, perché 100% vuol dire 100 fratto 100, cioè uguale a 1, corrisponde alla certezza. E A2, questo assioma della probabilità di una verità logica, anch'esso va inteso come una formulazione ellittica dell'assioma per qualsiasi A. Se A è una verità logica, allora P di A uguale a 1, il quale asserisce che qualsiasi verità logica ha una probabilità pari a 1. Vale la pena di soffermarci qui sul fatto che stiamo già cominciando ad usare, dall'assioma A2, i concetti di verità logica e altre proprietà semantiche degli enunciati introdotti nel capitolo di logica. In quel capitolo avevamo introdotto due o tre concetti sulle proprietà semantiche degli enunciati, vale a dire verità logica e falsità logica, e poi anche dei concetti sulle relazioni semantiche tra enunciati. Questi concetti vengono qua presupposti, quindi si può dire un po' enfaticamente che la teoria delle probabilità presuppone i concetti fondamentali della logica enunciativa, e non a caso li abbiamo introdotti nel capitolo sulla logica. L'assioma A3, chiamato assioma di additività, e dice: se A e B sono incompatibili, allora la probabilità della disgiunzione A o B è uguale alla probabilità di A più la probabilità di B. A3 asserisce, sempre in forma ellittica, che la probabilità della disgiunzione di una qualunque qualsiasi coppia ordinata A, virgola, B di enunciati incompatibili è uguale alla somma delle loro probabilità. Tra parentesi c'è scritto A, virgola, B. Questa è la notazione matematica per dire coppia ordinata. Vale a dire che la coppia ordinata A, virgola, B è diversa dalla coppia ordinata B, virgola, A. In ogni caso, abbiamo ancora visto che un altro concetto logico viene utilizzato in questo assioma 3, cioè quello di incompatibilità logica. Se A e B sono incompatibili, allora P di A o B uguale P di A più P di B. Vedete, quando uno studente affronta lo scritto o l'orale, come in questi casi si fa talvolta, in questi tempi di pandemia, si fanno degli orali. Naturalmente questo è un esame che sarebbe più adatto per lo scritto, ma non cambia il punto che uno non deve dimenticarsi l'antecedente di questo condizionale. L'assioma è un condizionale: se A e B sono incompatibili, allora P di A o B uguale P di A più P di B. Bisogna dirlo l'antecedente, perché se noi non lo diciamo e diciamo semplicemente P di A o B uguale P di A più P di B, diciamo una cosa completamente sbagliata. Non è vero che la probabilità di una disgiunzione è sempre identica alla somma delle probabilità dei disgiunti. Facciamo un esempio che può aiutarci a capire. Esempio: chi vincerà la corsa di cavalli? Supponi di attribuire probabilità 0,2 uguale 20%, perché 20% è 20 fratto 100, cioè 0,2, all'ipotesi A che una corsa di cavalli sarà vinta da tartaruga, e una probabilità del 30%, cioè 0,3, all'ipotesi B che la corsa sarà vinta da lumaca. Domanda: quale probabilità dovrai attribuire all'ipotesi A o B che la corsa sarà vinta da tartaruga oppure da lumaca? Ora, per, diciamo, la definizione del concetto vincere una corsa di cavalli, solo uno dei cavalli vince la corsa. Non è possibile che la vincono due cavalli, vale a dire che l'enunciato la corsa sarà vinta da tartaruga e l'altro enunciato, la corsa sarà vinta da lumaca, sono due enunciati incompatibili. Possono essere falsi entrambi, ma non possono essere veri entrambi. Quindi sono logicamente incompatibili. Ed è per questo che possiamo applicare l'assioma di additività. Quindi 20% vince tartaruga, 30% vince lumaca. Qual è la probabilità che vinca uno di questi due? È del 50%, cioè 0,5. Ma se non fossero incompatibili, se le due ipotesi A e B non fossero incompatibili, beh, allora le cose cambiano. Supponiamo che A sia il seguente enunciato: la prossima persona che vedrò per strada, che incontrerò per strada, è una donna. B dice: la prossima persona che incontrerò per strada è un ingegnere, dove ingegnere si applica, come sapete, sia alle donne che agli uomini. Qual è la probabilità che la prossima persona che io vedrò per strada, che incontrerò per strada, sia una donna più un ingegnere? Nessuno mi dica che, dato che il 50% delle persone sono donne, supponiamo, in realtà sono un po' di più, e dato che l'1% delle persone sono ingegneri, supponiamo, in realtà sono un po' meno, bene, 50 più 1 dà 51. No, non è così. Perché l'essere donna e l'essere ingegnere non sono proprietà incompatibili, anzi, vi è un numero sempre più grande di ingegneri che sono donne. Forse 100 anni fa, se ti dicevano quello è un ingegnere, escludevi che fosse una donna, ma oggi sappiamo che non sono incompatibili. Quindi la probabilità di incontrare una donna o un ingegnere non puoi ottenerla sulla base dell'assioma 3, dovrai usare altri principi che vedremo. Ora, la probabilità P di A di un enunciato A, si legge così: P di A, vedete nella slide 221, viene abitualmente chiamata probabilità assoluta e la funzione P puntino viene quindi chiamata funzione di probabilità assoluta. Quello che ci resta da introdurre è l'assioma, diciamo così, di principio A4, che equivale, che consiste nella definizione della probabilità relativa. Ma trattasi di argomento corposo che quindi affronteremo nella prossima puntata.